Il terzo anello, ad alta voce, padri e figli di Ivan Turgenev.
Il pranzo, benché preparato alla svelta, riuscì assai buono, perfino abbondante. Soltanto il vino, come si dice, lasciava a desiderare. L'Oxeres, quasi nero, comprato da Timofeich in città per il suo negoziante di conoscenza, aveva un sapore tra il rame e la pece greca, e anche le mosche davano noia. In tempi normali un servitorello le scacciava con una gran frasca verde, ma questa volta Vasilij Ivanovich l'aveva mandato via per timore di critiche da parte della giovane generazione. Arina Vlasevna aveva fatto in tempo ad agghindarsi, si era messa una cuffia alta con nastri di seta e uno scialle azzurro ad arabeschi. Versò di nuovo qualche lacrima appena vide il suo Eniusha, ma il marito non dovette riprenderla. Lei stessa si asciugò in fretta le lacrime per non bagnare lo scialle. Non mangiarono che i giovani. I padroni avevano pranzato da un pezzo. Serviva Fedka, evidentemente impacciato dagli inconsueti stivali, e l'aiutava una donna dal viso maschile e guercia di nome Anfisushka, che esercitava le funzioni di credenziera, di guardiana del pollame e di lavandaia. Vasilij Ivanovich, durante tutto il pranzo, passeggiò per la stanza parlando con un'aria assolutamente felice, anzi beata, delle gravi apprensioni che gli ispiravano la politica di Napoleone e il garbuglio della questione italiana. Arina Vlasevna non si accorgeva di Arcadia e non lo serviva. Appoggiato sul piccolo pugno il viso tondo, a cui le labbra gonfie color ciliegia e i nei sulle guance al di sopra delle ciglia davano un'espressione molto bonaria, non levava gli occhi dal figlio e sospirava sempre. Aveva una gran voglia di sapere per quanto tempo era venuto, ma temeva di domandarglielo. «E se mi dice 2 giorni?» pensava, e le si stringeva il cuore. Dopo l'arrosto, Vasilij Ivanovich sparì per un momento e tornò con una mezza bottiglia stappata di champagne. «Ecco!» esclamò. «Benché viviamo in un deserto, abbiamo di che far festa nelle occasioni solenni». Egli versò 3 calici e un bicchierino, beve alla salute degli impareggiabili ospiti, e d'un fiato, alla militare, tracannò il suo calice e costrinse Arina Vlasevna a bere il suo bicchierino fino all'ultima goccia. Quando venne il turno delle marmellate, Arcadi, che non soffriva il dolce, si ritenne tuttavia in dovere di assaggiarne 4 diverse qualità, tutte fatte di fresco, tanto più che Bazarov rifiutò recisamente e accese subito il sigaro. Poi fu servito il tè con la panna, il burro e i biscotti. Poi Vasilij Ivanovich condusse tutti in giardino per ammirare la bellezza della sera. Passando vicino a una panca, bisbigliò ad Arcadi: «In questo posto mi piace filosofare guardando il tramonto del sole. Ciò si addice a un eremita. E là, più avanti, ho piantato alcuni alberi amati da Orazio». «Che alberi?» domandò Bazarov, che aveva sentito. «Ma come? Le acace?» Bazarov cominciò a sbadigliare. «Io suppongo che sia tempo per i viaggiatori di andare tra le braccia di Morfeo», osservò Vasilij Ivanovich. «Cioè è tempo di dormire», approvò Bazarov. «Questa osservazione è giusta, è proprio tempo». Salutando la madre, la baciò in fronte e lei lo abbracciò, e alle spalle di nascosto gli fece 3 volte il segno della croce. Vasilij Ivanovich accompagnò Arcadi nella camera e gli augurò un riposo benefico, come anch'io lo gustavo alla vostra felice età. E infatti Arcadi dormì ottimamente nell'anticamera del bagno. Si sentiva odor di menta e 2 grilli trillavano a gara dietro la stufa, cullandolo. Vasilij Ivanovich, lasciato Arcadi, si recò nel proprio studio e, rannicchiatosi sul divano ai piedi del figlio, si accinse a chiacchierare un poco con lui. Ma Bazarov lo mandò subito via dicendo di volere dormire, e poi non si addormentò fino al mattino. Spalancati gli occhi, guardava con rabbia nell'oscurità. I ricordi della fanciullezza non avevano potere su di lui, e inoltre non era ancora riuscito a liberarsi delle ultime amare impressioni. Arina Vlasevna pregò dapprima a piacer suo, poi ebbe un colloquio lungo lungo con Anfisushka, la quale, piantata davanti alla padrona e fissatala col suo unico occhio, le comunicava con misterioso sussurrio tutte le sue osservazioni e riflessioni a proposito di Evgeny Vasilievich. La gioia, il vino, il fumo dei sigari avevano fatto girare la testa alla vecchietta. Il marito tenta di parlarle, ma vi rinunzia. Alzatosi dal letto, Arcadi aprì la finestra, e il primo essere venutogli sott'occhio fu Vasilij Ivanovich. In una veste da camera di Bukhara, cinto alla vita da un fazzoletto da naso, il vecchio vangava con alacrità nell'orto. Egli scorse il suo giovane ospite e, appoggiatosi alla vanga, esclamò: «Salute! Come avete dormito?» Benissimo, rispose Arcadi. Io sono qui, vedete, come una specie di cincinnato. Faccio il letto alle rape tardive. È venuto il tempo, sia lodato Dio, che ognuno deve procurarsi da vivere con le proprie mani. Negli altri non c'è da sperare, bisogna lavorare da sé. E si vede che Jean-Jacques Rousseau ha ragione. Una mezz'ora fa mi avreste veduto, signor mio, in tutt'altra posizione. A una donna che si lagnava di sciolta, come dicono loro, ma noi diciamo di senteria, io, come esprimermi, stavo versando dell'oppio. A un'altra ho strappato un dente. A questa qui ho proposto l'eterizzazione, ma non ha consentito. Tutto questo lo faccio gratis, è un amateur. Del resto non c'è da stupirsi, io sono un plebeo, un homo novus. Non sono di vecchio ceppo, come la mia consorte. Ma non vorreste accomodarvi qua, all'ombra, respirare prima del tè la frescura del mattino? Arcadi uscì da lui. Siate il benvenuto ancora una volta, pronunciò Vasil Ivanovich, accostando militarmente la mano alla papalina unta che gli copriva la testa. Voi, lo so, siete abituato al lusso, ai piaceri, ma anche i grandi di questo mondo non sdegnano di passare un po' di tempo sotto il tetto di una capanna. Per carità, gridò Arcadi, che grande di questo mondo sono io, e anche al lusso non sono abituato. Permettete, replicò Vasil Ivanovich con amabile smorfia, anche se sono adesso in archivio, ho anch'io bazzicato il mondo e riconosco l'uccello dal suo volo. Sono pure psicologo a modo mio e fisionomista. E se io non avessi avuto, oso dire, questo dono, da un pezzo mi sarei perduto. Mi avrebbero lasciato indietro, un povero uomo come me. Vi dirò senza complimenti, l'amicizia che noto fra voi e mio figlio mi rallegra sinceramente. L'ho veduto dianzi, secondo una sua abitudine che voi probabilmente conoscete, si è alzato molto presto ed è andato a girare per i dintorni. Perdonatemi una curiosità. Il mio Evgeny, lo conoscete da molto? Da quest'inverno? Ah sì. E permettete ancora una domanda. Ma non sarebbe forse meglio se ci sedessimo? Permettetemi di domandarvi, come padre, con tutta sincerità, che opinione avete del mio Evgeny? Il vostro figlio è uno degli uomini più notevoli che io abbia mai incontrato, rispose con vivacità Arcadi. Gli occhi di Vasil Ivanovich si spalancarono a un tratto e le sue guance si accesero leggermente. La vanga gli cadde dalle mani. E così voi supponete, cominciò. Io sono convinto, riprese Arcadi, che un grande avvenire aspetta vostro figlio, che egli farà onore al vostro nome. Me ne sono persuaso sin dal nostro primo incontro. Com'è stato? Poté appena dire Vasil Ivanovich. Un sorriso estatico dischiuse le sue grosse labbra e non le abbandonò più. Voi volete sapere come ci siamo incontrati? Sì, e in generale. Arcadi si mise a raccontare e a parlare di Badarov con più calore, con più slancio ancora che quella sera quando aveva ballato la maggior. Si soffiava il naso, rigirava il fazzoletto tra le mani, tossiva, si scompigliava i capelli e alla fine non ne poté più. Si chinò verso Arcadi e lo baciò sulla spalla. «Mi avete fatto pienamente felice», disse senza cessare di sorridere. «Devo dirvi che io adoro mio figlio. Non parlo già della mia vecchia, si sa, una madre. Ma io non oso manifestare davanti a lui i miei sentimenti perché questo non gli piace. Egli è nemico di qualunque espansività. Molti, anzi, lo criticano per questa durezza di modi e ci vedono un segno di orgoglio, di insensibilità. Ma gli uomini come lui non si possono misurare col solito metro, non è vero? Così, per esempio, un altro al suo posto avrebbe spillato quattrini su quattrini ai suoi genitori. Lui invece, lo credereste, dalla nascita in poi, non ci ha mai preso una copeca di troppo, davvero. È un uomo disinteressato, leale, osservò Arcadi. Precisamente, disinteressato. E io, Arcadi Nikolaevich, non soltanto lo adoro, ma ne sono orgoglioso. E tutta la mia ambizione è questa, che col tempo, nella sua biografia, ci siano le seguenti parole. Figlio di un semplice medico militare che però ben presto seppe indovinare il suo valore e non risparmiò nulla per la sua educazione. Venne il mezzogiorno. Il sole scottava da dietro a una sottile cortina di nuvole serrate, bianchicce. Tutto taceva. Solo i galli si chiamavano bellicosamente l'un l'altro per il villaggio, suscitando in chiunque li sentiva una strana sensazione di assopimento e di noia. E su, in alto, in cima a qualche albero, suonava come un richiamo lamentoso il pigolio incessante di un giovane nibbio. Arkady e Bazarov si erano sdraiati all'ombra di un piccolo mucchio di fieno, dopo aver steso sotto di sé un paio di bracciate di erba crepitante, ma ancora verde e odorosa. «Quel pioppo tremulo», prese a dire Bazarov, «mi ricorda la mia fanciullezza. Cresce sul margine di una buca rimasta dove prima c'era un capannone di mattoni, e io a quei tempi ero persuaso che quella buca e quel pioppo avessero il potere di un talismano. Là vicino non mi annoiavo mai. Io non capivo allora che non mi annoiavo perché ero bambino, ma adesso sono grande e il talismano non agisce più». «Quanto tempo hai passato qui in tutto?» domandò Arkady. 2 anni di fila, poi ci si sentiva di tanto in tanto. Facevamo una vita a randagia, più che tutto si girava per la città. «E questa casa è costruita da molto tempo?» «Sì, da molto. La costruì ancora mio nonno, il padre di mia madre». «Chi era tuo nonno?»
«Lo sa il diavolo.
Qualcosa come un maggiore di seconda. Aveva servito sotto Suvorov e narrava sempre il passaggio delle Alpi. Doveva spacciare delle frottole. È per questo che al vostro salotto è appeso il ritratto di Suvorov. A me piacciono le casette come la vostra, vecchiotte e calduce. Hanno anche un profumo speciale. Sanno di olio per lampada e di lavanda», disse Bazarov sbadigliando. «Ma quante mosche in queste care casette, boh!» «Dimmi», cominciò Arkady dopo un breve silenzio, «non ti tenevano stretto nell'infanzia? Tu vedi come sono i miei genitori. Non è gente severa. Tu li ami, Evgeny?» «Sì, Arkady, li amo. Loro ti amano tanto». Bazarov rimase silenzioso. «Sai a che penso io?» disse infine mettendosi le mani dietro il capo. «Non lo so a che cosa. Io penso che i miei genitori se la passano bene a questo mondo. Mio padre a 60 anni si dà ancora da fare, discorre di mezzi palliativi, cura la gente, fa il grandioso coi contadini. Se la gode in una parola. Anche mia madre se la passa bene. La sua giornata è così piena di ogni genere di occupazioni, di oi e di ai, che non ha nemmeno il tempo di pensare a sé. Io invece...
tu?
E io penso. Eccomi, sdraiato sotto questo covone. Lo stretto posticino che io occupo è così minuscolo in confronto a tutto il resto dello spazio dove io non sono e dove non si sa che fare di me. È la frazione di tempo che mi sarà dato di vivere così insignificante di fronte all'eternità, nella quale io non sono stato e non sarò. È in questo atomo, in questo punto matematico, circola il sangue, il cervello, lavora. E vuole anche lui qualche cosa. Che assurdità, che sciocchezze. Permettimi di osservarti che quanto tu dici si applica in generale a tutti gli uomini. Hai ragione, rispose Bazarov. Volevo dire che loro, ecco, i miei genitori, sono occupati e non si danno pensiero della propria nullità. Essa non li disgusta. Io invece, io non sento che noia e rabbia.
Rabbia? Perché rabbia?
Perché?
Come perché? Hai forse dimenticato? Mi ricordo di tutto, ma non ti riconosco il diritto di arrabbiarti. Sei sfortunato, d'accordo, ma...
Ah, ma io vedo che tu, Arkady Nikolaevich, intendi l'amore come tutti i giovani moderni. Pss, pss, pollastrina. Ma appena la pollastrina comincia ad avvicinarsi, gambe.
Io non sono così.
Ma ora basta. Se a una cosa non c'è rimedio, è una vergogna anche parlarne.
Egli si voltò su un fianco. Che brava formichina che tira una mosca mezza morta. Tira, sorella, tira. Non badare se fa resistenza. Approfitta del diritto che hai nella tua qualità di animale, di non ammettere il sentimento della compassione. Non come noi altri, che ci domiamo da noi. Non è a te che tocca dirlo, Evgeny. Quando mai hai domato te stesso?
Bazarov alzò la testa.
È solo di questo che mi vanto. Non mi sono domato da me, tantomeno mi domerà una donnetta.
Amen. È finito. Non sentirai più da me una parola su questo.
Strano essere l'uomo, disse Bazarov.
Quando guardi così di scorcio e da lontano la vita appartata che conducono qui i padri, si direbbe che c'è di meglio. Mangi, bevi e sai che agisci nel modo più giusto e più savio. Ma no, la noia ti sopraffà. Ti vien voglia di avere a che fare con gli uomini, magari per insultarli, pur di avere un contatto con loro.
Bisognerebbe ordinare la vita in modo che ogni suo istante avesse importanza, disse Arcadi pensoso.
Senti chi parla. Quel che ha importanza, anche se è illusorio, riesce gradito, ma anche alle cose insignificanti ci si può rassegnare. Le meschinità, invece, le meschinità, questo è il guaio.
Le meschinità non esistono per l'uomo purché egli non le voglia riconoscere.
Tu hai detto un luogo comune a rovescio.
Cosa? Che intendi tu con queste parole?
Ecco che cosa. Dire, per esempio, che l'istruzione è utile è un luogo comune.
Ma dire che l'istruzione è dannosa è un luogo comune a rovescio. Fare una cosa più elegante, ma in fondo è la stessa cosa.
Ma dov'è la verità? Da che parte?
Dove?
Io ti risponderò come l'eco.
Dove?
Tu sei di umore malinconico quest'oggi, Evgeny.
Davvero? Si vede che ho preso troppo sole. E anche che non si devono mangiare troppi lamponi.
In tal caso non sarebbe male fare un sonnellino, osservò Arcadi.
Magari, ma non guardarmi. Si ha sempre una faccia stupida quando si dorme.
Ma non ti è indifferente quel che si pensa di te?
Non so che dirti.
Un vero uomo non deve curarsi di questo. Un vero uomo è quello di cui non si può pensare nulla, ma che si deve ubbidire od odiare.
Strano, io non odio nessuno, disse dopo aver pensato Arcadi.
E io tanta gente. Tu sei un'anima tenera, una ricotta, come potresti odiare tu?
Tu sei timido, hai poca fiducia in te stesso.
E tu, interruppe Arcadi, hai fiducia in te stesso.
Hai di te una grande opinione. Bazarov tacque.
Quando incontrerò un uomo che non abbasserà la cresta davanti a me, disse staccando le parole, allora cambierò opinione a mio riguardo. Odiare. Ecco, per esempio, tu hai detto oggi, passando davanti alla casetta del nostro starosta Filippo, è una casetta così carina, così bianca. Ecco, tu hai detto, la Russia toccherà la perfezione quando l'ultimo dei contadini avrà una casa simile. Ognuno di noi deve cooperare a questo scopo. Io, invece, ho preso in odio quest'ultimo contadino, Filippo Sidor che sia, per il quale io mi devo pigliare la pelle e che non mi dirà neanche grazie. Del resto, che me ne faccio del suo grazie? Lui se ne vivrà in una casetta bianca e su di me crescerà la bardana. Ebbene, dopo...
Basta, Evgeny. A sentirti oggi si darebbe ragione senza volerlo a quelli che ci rimproverano la mancanza di principi.
Tu parli come tuo zio. Principi non ce ne sono, tu non l'hai ancora indovinato. Ma ci sono delle sensazioni, tutto dipende da loro.
Io, per esempio, io seguo la tendenza negatrice in virtù di una sensazione. Mi fa piacere negare, il mio cervello è fatto così e basta. Perché mi piace la chimica? Perché ti piacciono le mele? Anche questo in virtù delle sensazioni. È tutt'uno. Più a fondo di questo, gli uomini non penetreranno mai. Non tutti te lo diranno. E anch'io, un'altra volta, non te lo dirò.
Come?
Anche l'onestà è una sensazione.
Sicuro.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carovolante, il terzo anello @rai.it.